Ecco, ci facciamo vicini a Silvia, che è in rianimazione, al Maggiore, è stata ricoverata questa notte, con questa Eucaristia, che è sempre e rimane sempre il vero modo, il modo migliore, più efficace, più profondo della nostra vicinanza, della nostra comunione, della nostra preghiera.
Dal libro dell'Apocalisse, capitolo 16, i primi 7 versetti. E udii dal Tempio una voce potente che diceva ai 7 angeli: andate e versate sulla terra le 7 coppe dell'ira di Dio. Partì il primo angelo e versò la sua coppa sopra la terra, e si formò una piaga cattiva e maligna sugli uomini che recavano il marchio della bestia e si prostravano davanti alla sua statua. Il secondo angelo versò la sua coppa nel mare e si formò del sangue come quello di un morto e morì ogni essere vivente che si trovava nel mare. Il terzo angelo versò la sua coppa nei fiumi e nelle sorgenti delle acque e diventarono sangue. Allora udii l'angelo delle acque che diceva: sei giusto, tu che sei e che eri, tu il santo, perché così hai giudicato. Essi hanno versato il sangue di santi e di profeti, tu hai dato loro sangue da bere, ne sono degni. E dall'altare udì una voce che diceva: sì, Signore Dio Onnipotente, veri e giusti sono i tuoi giudizi. Parola di Dio.
Sto guardando il capitolo 14 che abbiamo meditato in questa settimana, che ci presenta il terzo grande protagonista della storia, se leggiamo in questa luce i capitoli 12, 13 e 14, prima che cominci il settenario delle coppe, come una lunga introduzione, diciamo, al settenario delle coppe. E ogni settenario in realtà ha un'introduzione, ma su questo non voglio adesso dilungarmi. Si può leggere quindi i capitoli 12, 13, 14 legati a ciò che segue dopo il capitolo 11, che riguarderebbe il giudizio e la salvezza di Gerusalemme, e dal capitolo 12 il centro è Babilonia, come si vede e si vedrà, e quindi le genti, il giudizio e la salvezza delle genti. Allora questi capitoli possono essere un'introduzione, che fanno riferimento da un lato a un evento che si tratta di identificare, che ha gettato il dragone dal cielo sulla terra. Questo è quello che racconta il capitolo 12. Dico male? No, cioè, perché vedo che il capitolo 12 al centro c'è questo cambiamento illustrato con una specie di battaglia, è un'immagine di Michele e i suoi angeli contro il dragone, i suoi angeli, Satana, ed è sulla terra. Lì c'è un evento, ecco, che molti identificano con la morte di Cristo, con la sua risurrezione. Comunque, il capitolo 13 ci mostra due bestie, attraverso le quali il dragone opera nella storia. Il potere politico e potere religioso, potremmo dire la propaganda religiosa, e tutto è centrato sempre, naturalmente, in questi capitoli lo si può vedere, sull'idolatria, che è la visione abituale che la Bibbia ha come il grande problema delle genti, è l'idolatria, e questo è il recupero dell'umanità. Queste sono le due bestie, e al capitolo 14, per arrivare a quello che è la battuta iniziale, il terzo protagonista, diciamo, nella storia, cioè l'agnello sul monte Sion e i 144.000, che sono come il suo esercito con cui egli combatte. Ecco qui, e poi arriviamo al capitolo 15, insomma, il capitolo 14 sembra che anticipi anche il giudizio finale. Su questo si può essere di parere diversi, accenderò magari alla fine su questo punto, come leggere questi capitoli è discusso. E come riferimento generale, comunque, anche il capitolo 14 anticipa con l'immagine della mietitura, della pigiatura del tino, e con gli eventi finali, probabilmente, comunque certamente eventi escatologici, questo sicuro, cioè eventi che riguardano quella serie di eventi che riguardano il compimento del mistero di Dio, come dice l'Apocalisse, che qui viene nominato come il compimento dell'ira, ma è la stessa cosa. Il compimento dell'ira è anche il compimento della salvezza. Capitolo 15, perciò, ci mostra il terzo segno. Questo è un richiamo che conferma il fatto che i capitoli 12 e seguenti appartengono alla parte finale dell'Apocalisse, cioè a ciò che segue. Perché il terzo segno è terzo rispetto ai primi due segni che sono stati presentati all'inizio del capitolo 12. La donna vestita di sole con 12 stelle e il dragone. E questo è il terzo segno, i 7 angeli con le 7 coppe. Cioè il giudizio di Dio definitivo, cioè la vittoria, ecco. Ecco, c'è una premessa a tutto questo, c'è il canto dell'Esodo, il canto di Mosè e dell'Agnello, che indirizza la lettura verso il libro dell'Esodo. E così vediamo anche nel brano di oggi, il capitolo 16.
Che mi aveva colpito i riferimenti all'Esodo di questo testo, e, perché mi pare evidente che, come appunto nel racconto dell'Esodo, c'è la vittoria di Dio sul Faraone e sugli dei dell'Egitto, attraverso i colpi che Dio dà loro. Le 10 piaghe, qui appunto le piaghe si rifanno direttamente a quelle dell'Egitto, insomma si sentono, si vedono che sono le stesse. Mi colpiva però che questo clima liturgico nel quale tutto questo avviene, le 7 coppe sono precedute dall'aprirsi nel cielo del Tempio di Dio, che contiene l'arca della testimonianza, e gli angeli che sono incaricati di portare queste piaghe, quindi di versare le coppe dell'ira di Dio sulla terra, sono dei liturghi, in realtà sono vestiti come il sacerdote. Come il sacerdote, come è raccontato, insomma, adesso mi colpiva in particolare quella fascia d'oro con cui si cinge il petto, e la fascia d'oro è descritta nel libro dell'Esodo, mi sembra il capitolo 28, dove si parla delle vesti dei sacerdoti. E così mi colpiva che tutto questo avviene come una grande liturgia. Sì, l'ira di Dio. Ecco, non è l'ira dell'uomo, insomma, non è un sentimento evidentemente, non è lo sfogo represso di un qualche cosa che alla fine può esprimersi in tutta la sua forza e violenza. Qui è sempre misurato ed è dosato sapientemente.
Dico quello che mi è venuto in mente, che mi ha fatto pensare questo brano, su una lettura che abbiamo fatto anche da poco nelle cronache, per quanto riguarda il versetto 6, dove parla del sangue versato dei santi che viene dato da bere come acqua, insomma. Allora mi ha ricordato al capitolo 11 del primo libro delle cronache l'episodio di Davide con i suoi prodi, i suoi capi, che combatteva contro i Filistei, e quando era in un rifugio vicino a Betlemme ebbe un desiderio e disse: se qualcuno mi desse da bere l'acqua del pozzo che è vicino alla porta di Betlemme. I suoi tre più fidati irruppero nel campo filisteo, attinsero l'acqua dal pozzo di Betlemme vicino alla porta, la presero e la presentarono a Davide, il quale però non ne volle bere, ma la sparse in onore del Signore, dicendo: non sia mai, mio Dio, che io faccia una cosa simile, dovrei bere il sangue di questi uomini insieme con la loro vita. Difatti l'hanno portata a rischio della propria vita e non la volle bere.
A proposito del sangue, l'acqua si trasforma in sangue, noi nella nostra liturgia abbiamo
microfono.
Abbiamo il vino che si trasforma in sangue. A me mi capita spesso di sentire nell'Apocalisse delle assonanze con le nostre messe.
Con la messa?
Sì. Io volevo notare alcune altre assonanze con l'Esodo, esplicite o implicite. Dice il secondo angelo versò la coppa sul mare che diventò sangue, il terzo versò la sua coppa nei fiumi, nelle sorgenti delle acque diventarono sangue, e il canto, l'angelo delle acque dice: essi hanno versato il sangue di santi e di profeti, tu hai dato loro sangue da bere. Questa è la stessa interpretazione che la scrittura dà a Sapienza, della prima piaga dell'acqua del Nilo trasformata in sangue. Nel libro della Sapienza dice che è stato un contrappasso, perché avevano deciso di uccidere i neonati dei santi. Sapienza 11, la Sapienza 11 dice che la piaga del sangue, il segno del sangue del Nilo, il contrappasso per la morte dei primogeniti degli israeliti nelle acque del Nilo. Dice a capitolo 11, versetto 6, invece della corrente di un fiume perenne, sconvolto da putrido sangue in punizione di un decreto infanticida, tu desti ai tuoi figli acqua abbondante dalla roccia. Poi c'è un altro passo che non ho trovato, che dice proprio perché avevano deciso di uccidere i neonati dei santi. È sempre lì nella Sapienza, ma adesso non lo trovo. E poi c'è un'altra assonanza che mi è piaciuta molto. Ah, una è il fatto che il Cristo sia chiamato l'agnello in tutta l'Apocalisse. Non l'abbiamo notato, ma è il sangue dell'agnello che salvava i figli di Israele. Anche questa la diamo per scontata, ma è sempre un'assonanza con la Pasqua, oltre all'agnello sacrificale. E poi al versetto 2, io non voglio ritenere che siano citazioni esplicite, però certamente è tutto un libro scritto da qualcuno che viene dal mondo della Bibbia, quindi è continuamente un'atmosfera, un ambiente che è quello biblico. Al versetto secondo dice: scoppiò una piaga dolorosa e maligna sugli uomini che recavano il marchio della bestia e si prostravano davanti alla sua statua. E poi nell'Apocalisse si parla in continuazione di un resto che non ha adorato la statua. E qui c'è un riferimento ad Elia quando fugge sull'Oreb e incontra Dio, che gli dice: cosa fai qui, Elia? Lui dice, capitolo 19 del primo libro dei Re: sono pieno di zelo per il Signore Dio degli eserciti, perché gli israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti. Sono rimasto solo ed essi tentano di togliermi la vita. E il Signore gli risponde: io mi sono risparmiato in Israele 7.000 persone, quanti non hanno piegato le ginocchia a Baal e quanti non l'hanno baciato con la bocca.
A proposito del sangue e di quello che diceva Stelvio, il vino e il sangue, io così l'avevo un po' pensato quando avevamo letto il capitolo 14, che viene versata l'uva, che viene pigiata e è vino, viene pigiato nel tino e poi invece dal tino esce sangue. E poi per il capitolo di oggi così notavo che ci sono molti collegamenti appunto anche al capitolo 14. Il capitolo 14 al versetto 10 si diceva: il vino dell'ira di Dio è versato puro nella coppa della sua ira e quello sarà torturato e lì viene fatto bere. Qua dice che viene versato invece sopra, però è la stessa cosa. E quando, cioè, sono tutte e due le cose: è un sangue da versare ed è un sangue da bere, o meglio, una coppa da versare e una coppa da bere. E poi mi ha stupito questo dell'angelo, l'angelo delle acque. Lui è l'angelo delle acque, queste acque vengono colpite dalla coppa, da quello che viene versato dalla coppa e diventano sangue. E lui loda il Signore per questa cosa, le acque diventano sangue e da parte sua c'è la lode, quindi è come se questo angelo, che pure è l'angelo delle acque, avesse lo stesso modo di giudicare di Dio, ecco, e lo loda perché Dio ha giudicato così. E poi non è che sono colpite le acque, perché sono colpiti quelli che hanno versato il sangue dei santi e dei profeti. E poi questa voce che si sente, mi sono chiesta, questa del versetto 7, la voce che esce dice: sì, Signore Dio Onnipotente, veri giusti sono i tuoi giudizi. Questa si può ricollegare al capitolo 6, 9, 10, quindi considerarla la voce dei martiri, che si è realizzato finalmente questo che loro avevano chiesto. È una domanda.
A proposito di quello che ha detto Fernanda adesso, di questa partecipazione dell'angelo delle acque al giudizio, avevo fatto un pensiero un po' simile rispetto alla lezione di ieri, perché mi aveva colpito in questa grande liturgia questo fatto. E questa visione in cui è uno dei quattro esseri viventi che dà le coppe e poi la voce che dice all'inizio della lezione di oggi di versarle, e siccome avevo sempre avuto così il pensiero da quando sono venute fuori all'inizio questi quattro esseri viventi che fossero la creazione, mi dicevo: non ci sono tantissimi protagonisti, ci sono nell'Apocalisse c'è il Signore, l'Agnello, ci sono i martiri, c'è ciò che cioè il male, la bestia, e poi ci sono l'esercito degli angeli che eseguono i comandi di Dio e anche la creazione. Mi dicevo che non solo, come ci dice Paolo, pensavo proprio geme in attesa del giudizio, ma partecipa e loda il Signore partecipando anche con questi disastri al suo giudizio. Non è mai cattiva, è una parte del giudizio di Dio.
Il testo della Sapienza, che appunto mette in luce tutti questi contrappassi, cioè che il peccato viene poi punito con, nella stessa misura, poi dice al versetto, capitolo 11, versetto 16, perché capissero che con quelle stesse cose per cui uno pecca, con esse è poi castigato. E questo fa un po' pensare, diciamo, perché noi anche adesso quello che ci mette in difficoltà è questo senso di vendetta. È stata fatta una cosa, adesso c'è l'angelo che, mandato da Dio, punisce col contrappasso. E, ecco, questo senso di dire che invece con le cose che il peccato contiene dentro di sé anche il castigo. Galati 6 dice: chi semina nella sua carne, dalla carne raccoglierà corruzione, chi semina nello spirito, dallo spirito raccoglierà vita eterna. Cioè che è dentro, è nella logica del peccato che poi dopo tu trovi la morte. Cioè non è che il bambino corre, si mette in pericolo, cade, si ferisce il ginocchio da sé, cioè si ferisce già il ginocchio, non c'è bisogno ancora di un ceffone. Cioè è proprio dentro al pericolo in cui ti butti che c'è il guaio. Dico questo perché certamente per i nostri orecchi tutti questi angeli, queste punizioni, questi castighi sono difficili da comprendere rispetto a queste parole poi: sì, Signore Onnipotente, giusti e veri tutti i tuoi giudizi. Cioè si sente che l'Apocalisse vuol dire che questo dispiegarsi del giudizio è santo, non è un, appunto anche Camillo lo diceva, che è un'ira che non è per l'annientamento, è qualche cosa, però per la nostra sensibilità sì, sembra appunto invece è difficile, ecco, un po' da comprendere.
Allora, stando anche alle Io torno su un punto centrale senza pretendere di chiuderlo naturalmente, ma stando anche a quello che abbiamo detto fino adesso, cioè sostanzialmente ai riferimenti alla Pasqua, riferimenti all'esodo dall'Egitto e in particolare qui alle piaghe che sono evocate. Ricordiamo come nel racconto dell'esodo le piaghe culminano nella liberazione dall'Egitto e con il flagello e la morte dei primogeniti degli egiziani e la liberazione dei primogeniti degli ebrei e quindi di tutto il popolo in virtù del sangue dell'agnello, questo anche voi avete ricordato, il punto culminante è questo. Qui nel testo del capitolo 16, andando un po' avanti, naturalmente gettando l'occhio in avanti, alla sesta coppa, lì è precisato che c'è una grande battaglia, insomma, che si prepara, delle nazioni che sono guidate, sobillate, ecco, dal Satana e dai suoi agenti, e c'è una grande battaglia che si prepara in un luogo che è indicato come Armageddon. In ebraico dice esplicitamente il testo, in ebraico si dice Armageddon, e tutti, direi, gli esegeti identificano con Megiddo questa indicazione. E che è descritto qui come una battaglia finale praticamente, ma può darsi che non sia finale, o meglio, è una battaglia escatologica sicuramente. E se noi andiamo, è un riferimento che volevo richiamare oggi al profeta Zaccaria. Al profeta Zaccaria, tutta la parte ci sarebbe dal capitolo 9 al 14. L'ultima parte del profeta Zaccaria sono i capitoli 12, 13, 14. Noi dovremmo scorrere queste pagine per vedere tutti i temi che ci sono. Allora, al capitolo 12 troviamo che Dio dice: in quel giorno io mi impegnerò a distruggere tutte le nazioni che verranno contro Gerusalemme. Noi non dobbiamo stupirci di questo. L'ira distrugge. Guai se non distruggesse, perché deve distruggere il male e deve distruggere i malvagi e tutte le nazioni, perché le nazioni sono idolatriche e sono ribelli per definizione contro Dio. Ma noi dobbiamo abituarci, ovviamente, e non siamo abituati ancora, evidentemente, al linguaggio, perché se andiamo avanti in Zaccaria, tutte le nazioni sono poi recuperate. La fine del libro di Zaccaria, tutte le nazioni vanno a Gerusalemme per la festa di Sukkot. Allora, se le ha distrutte tutte, dove sono? Quindi, questo linguaggio è un linguaggio abituale nei profeti, che anche gli autori conoscono perfettamente e parlano in questo modo. E propongo questo, se noi leggiamo dal capitolo 12 vediamo che è l'unico testo dopo quello dei re in cui dove morì Giosia, a Megiddo morì il giusto re Giosia, abbiamo letto le cronache, viene ricordato. L'unico testo profetico è Zaccaria 12, che precisa che in quel giorno ci sarà riverserò sulla casa, prima dice che distrugge tutte le nazioni e poi dice che riversa sopra la casa di Davide e gli abitanti di Gerusalemme uno spirito di grazia e di consolazione, e poi dice che ci sarà un grande lutto a Gerusalemme come quello di Megiddo, dice qui, e poi dice capitolo 13 versetto 1: in quel giorno vi sarà per la casa di Davide, per gli abitanti di Gerusalemme, una sorgente zampillante per lavare il peccato e l'impurità, eccetera, da tutti gli idoli, eccetera. Io lo trovo molto vicino alla teologia del quarto Vangelo. La morte del Messia, l'acqua che zampilla, il lavacro, dalle impurità, insomma. Poi c'è sempre il capitolo 13, una parola che semplicemente cito: percuoti il pastore e sia disperso il gregge. È la parola che Gesù cita per interpretare la sua vicenda coi discepoli, dando loro una chiave per capire che non è un fallimento, neanche la loro fuga è un fallimento, ma è già previsto. E poi c'è al capitolo 14 una grande battaglia che però Dio li vince in un istante solo. Insomma, può essere che abbiano alcune vere ragioni chi sostiene che qui, uno è il Corsini che insiste moltissimo su questo, ecco, adesso la maggior parte non è d'accordo con lui, che comunque che qui non si parla del giudizio finale, si parla tuttavia di giudizio, si parla di vittoria, si parla di distruzione del male, coi termini che anche i Vangeli usano per descrivere il significato profondo della morte di Gesù, che è una specie di giudizio anticipato, ma che non vuol dire che sia finito. È possibile questo, cioè che qui troviamo sottolineato il significato della morte di Gesù. Quindi allora, concludendo, perché poi il discorso diventa più complicato ancora e più lungo, perché quelli che sostengono che qui è il giudizio finale hanno molte più ragioni apparentemente, ma io ancora non ho trovato uno che mi spieghi la differenza fra la battaglia di Armageddon e la battaglia di Gog e Magog che si trova al capitolo 20. Io vi dico queste cose perché vorrei sottoporre la vostra riflessione. Non andiamo avanti solo un pezzetto alla volta, cerchiamo ogni tanto di guardare anche l'insieme e quindi a sottoporre il problema di nuovo. Al capitolo 20 c'è un'altra battaglia, Gog e Magog. Questi esegeti dicono che coincide. Ma come fa a coincidere? Come fa a coincidere dal momento che l'autore dell'Apocalisse sottolinea due conseguenze diverse delle battaglie? Due conseguenze diverse, la battaglia di Armageddon, che è anche ripresa al capitolo 19, secondo molti è così, ha come conseguenza il legamento di Satana per mille anni. Ma non ha come conseguenza la distruzione totale, che invece è la conseguenza al capitolo 20 della battaglia di Gog e Magog. Se fosse una coincidenza, se coincidessero perfettamente, perché l'autore sottolinea questa duplice, molto diversa conseguenza? Se leggiamo Zaccaria, noi troviamo che al capitolo 14 c'è un'ultima battaglia. E non finisce col capitolo 12 e 13, e l'ultima battaglia corrisponde molto da vicino, secondo il mio parere, a quello che si dice con Gog e Magog, che in realtà è un riferimento ad Ezechiele. Come sapete, Gog e Magog è un nome diventato emblematico poi nella tradizione anche biblica. E così, insomma, dovremmo concludere che quello che diceva Stelvio, che sente delle assonanze, delle risonanze, diciamo, nell'Apocalisse con l'Eucaristia, non è una cosa peregrina, che l'Eucaristia è il sacramento della vittoria di Gesù nella sua morte, chiaro, e quella coppa è al tempo stesso la coppa del giudizio che egli si è preso su di sé, ha bevuto, ed è la coppa anche della salvezza, è la coppa del suo sangue, cioè la coppa del sangue dell'agnello, che è un tema pasquale centrale.